Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Un saluto da Eliana Astorri e benvenuti all'appuntamento del martedì e della domenica in questo spazio dedicato alla storia della nostra città. Con noi oggi il professor Romolo Augusto Staccioli, come sapete ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma. Romolo, benvenuto.
Salute.
Allora, oggi abbiamo diverse cose che bollono in pentola. Tanto per cominciare, tu volevi fare un appunto ai giornalisti.
Ah, beh,
iniziamo con questo, una cosa che tu hai letto su un quotidiano e vorresti così rettificare.
Io non l'ho sentita personalmente, però era scritto su un quotidiano di Roma, era scritto che l'altra mattina un giornalista del TG5 ha spiegato che l'anticiclone ha informato che l'anticiclone nel quale siamo immersi in questi giorni tremendi è stato chiamato Scipione l'Africano, come il grande generale che portò gli elefanti in Italia. Ora, insomma, a parte il fatto che Scipione non si chiamava Scipione l'Africano, ma Scipione Africano, perché Africano era un cognome, non era un soprannome, e quindi era un cognome aggiunto ex virtute, come dicevano gli antichi, cioè onorifico, perché appunto aveva sconfitto Annibale in Africa, eccetera, eccetera. Quindi Scipione Africano, non l'Africano.
E gli elefanti?
Gli elefanti, dico, ma Scipione semmai l'ha combattuti gli elefanti in Africa. Gli elefanti in Italia li portò Pirro, niente di meno, il re dell'Epiro, quando venne appunto in Italia a combattere contro Roma insieme a Taranto, che per la prima e quindi affrontò i romani nell'Italia meridionale, in Lucania soprattutto. E sicché fu allora che i romani conobbero per la prima volta gli elefanti, che arrivarono appunto gli elefanti in Italia, e soprattutto che i romani per la prima volta li videro, senza sapere di che cosa fossero, non avevano mai visti, spaventati, e dato che li incontrarono per la prima volta in Lucania, attuale Basilicata, li chiamarono i buoi lucani, perché non sapevano nemmeno come chiamarli, naturalmente, i buoi lucani. Quindi attenzione, Pirro ha portato gli elefanti in Italia,
poi
Annibale quando arrivò Annibale, naturalmente, per la seconda volta, eccetera. Quindi lasciamo perdere queste fantasie e invitiamo ancora una volta i colleghi giornalisti, perché io sono stato iscritto all'ordine per 50 anni e li invitiamo a dire le cose quando sono sicuri
quantomeno documentarsi,
vere. Oppure documentarsi, appunto. Va bene.
Fatta questa rettifica, avevamo deciso di parlare delle stazioni della metropolitana dedicate a dei personaggi storici. Però prima di iniziare anche questo di discorso, volevi fare un cenno alla colonna Appia.
Sì, facciamo tutte.
Tutto insieme
tutto
oggi.
Tutto insieme. Beh, no, ma comunque, visto che abbiamo parlato recentemente, le ultime volte, proprio delle colonne onorarie, sia quelle antiche sia quelle rialzate anche in tempi moderni fino a giorni assai vicini a noi. Beh, io allora, con l'occasione, prima di passare completamente ad un altro argomento come quello al quale accennavi, non le stazioni della metropolitana in quanto tali, naturalmente, ma quelle che hanno dei nomi che si riferiscono
legati a personaggi storici, certo.
Storici ma antichi soprattutto. Allora, dicevo, visto che abbiamo parlato delle colonne, io vorrei ritirar fuori, ribadire una proposta che facemmo con l'Archeoclub una decina d'anni fa ormai, quando fu certa la rimozione della stele di Aksum, cosiddetto obelisco di Aksum, meglio stele di Aksum, che doveva essere restituita all'Etiopia. Bene, ci si chiedeva allora come si sarebbe potuto colmare il vuoto, no? Che sarebbe venuto dopo il trasferimento della stele.
Nessuno ci fa caso, però dicevi l'altra volta.
Adesso non ci fa più caso, ma allora tutti preoccupati, o perlomeno
certo.
C'era chi ci metteremo al posto delle cose adesso che siamo abituati a vedere lì, eccetera. E perfino le autorità comunali, gli amministratori capitolini pensarono di farci qualche cosa, naturalmente con idee che a me parvero piuttosto strampalate. Poi per fortuna non se ne fece nulla, e allora è meglio così. però se volessimo metterci qualche cosa in quello spazio che comunque c'è, comunque rimane, ma non è tanto per occupare uno spazio, ma se volessimo fare qualche cosa lì in quel punto per ricordare la via Appia, che è vero che esiste ancora, ma che non ha nessuna, come si potrebbe dire, nessun memoriale, no? Soprattutto nel punto in cui essa partiva da Roma, che è proprio lì, dove era l'antica porta, la porta Capena delle antiche mura urbane, ed era da lì che usciva prima di tutto la via Latina, sulla quale poi si innestò alla fine del IV secolo avanti Cristo la via Appia, che quindi cominciava da lì, non come tutti pensano dall'attuale porta San Sebastiano, l'antica porta Appia, perché quella porta venne sei secoli dopo, e quindi soltanto nella tarda età imperiale la via Appia, no, partiva da questa nuova porta, con tutto il primo tratto che era diventato quindi un tratto urbano. Allora, vogliamo
quindi
mettere...
l'Appia inizia sotto la FAO.
Inizia proprio lì, dove sta, davanti al palazzo della FAO. Allora, vogliamo mettere lì un monumento, chiamiamolo pure un monumento, che ricordi la via Appia e il suo costruttore, Appio Claudio. E vogliamo fare questo monumento nella forma di una colonna, simile a quella che a Brindisi è ancora lì accanto al porto a segnare, come segnava anticamente, la fine della via Appia. Ce n'erano due in effetti, ma una è andata a finire a Lecce, l'altra
quindi
è rimasta...
creare un collegamento.
Allora mettere a Roma, al punto di partenza, un'altra colonna magari simile a quella, o un'antica riciclata, eccetera. Forse si potrebbe, sia nel caso di una colonna moderna o di una colonna antica riciclata, si potrebbe metterci sopra il calco del capitello della colonna antico, della colonna che sta a Brindisi, tanto per avere un collegamento
ma
più diretto.
Ma tu ne hai parlato con qualcuno?
Io ne ho parlato con qualcuno, naturalmente nessuno
ha preso in considerazione.
No, tutti.
Che poi non è che costerebbe,
costerebbe niente. Che bella idea, che bella cosa, eccetera.
Fermati,
naturalmente tutti fermi, sono passati 10 anni. Si potrebbe... scusa, ma c'è un'altra cosa. Da quel punto preciso partiva anche il primo acquedotto mai costruito, il primo acquedotto di Roma, che proprio lì usciva dal condotto sotterraneo attraverso il Celio, e prima di tornare in sotterraneo nell'Aventino doveva scavalcare, doveva passare quella valletta che è lì proprio, no? Quella parte pianeggiante, e per la prima volta a ridosso delle mura, dove si apriva la porta Capena, a ridosso delle mura furono costruite le arcate che sostenevano il condotto, e quelle sono le prime in assoluto, le prime arcate di un acquedotto romano. Pensa quante ce ne sono in giro, non solo quelle della campagna romana, ma in tutto il mondo romano. Beh, le prime furono costruite proprio lì, e dallo stesso Appio Claudio che costruì la via Appia. Quindi sarebbe un bel monumento, un doppio monumento alla via Appia e al primo acquedotto. Ci si potrebbe anche mettere l'iscrizione su una lapide, l'iscrizione che era stata messa sotto la statua di Appio Claudio nel foro di Augusto, e che forse era stata dettata dallo stesso Augusto, nella quale iscrizione veniva ricordato che Appio Claudio viam Appiam stravit, costruì, pavimentò la via Appia, et aquam in urbem duxit, no? E portò l'acqua a Roma, il primo acquedotto, la prima volta. Ma insomma,
una duplice quindi spiegazione.
Le vogliamo ricordare queste cose, le vogliamo quello, sì, quel personaggio, a parte le altre imprese che sono ricordate, eccetera. Ma insomma, dico, è stato sì un benemerito di Roma, merita un monumento, merita di essere ricordato, a parte il monumento che egli stesso si costruì o si fece costruire, rappresentato dalla strada, dalla via Appia. Ma noi lo vogliamo ricordare in qualche modo? Punto.
No, non ci puoi riprovare?
Ecco, ci abbiamo riprovato.
Più concretamente?
I beni culturali,
di chi dipenderebbe
questo? Più concretamente
questo?
Mi toccherebbe incollarmi una colonna e portarla lì e metterla su, insomma. Vabbè. Ci penseremo, e queste sono idee che rimangono, e forse, chissà, fra qualche decennio qualcuno le realizzerà.
Lo farà. Fatta questa parentesi della colonna, a questo punto veniamo alle stazioni della metropolitana. Ci siamo mai chiesti, appunto viaggiando sulla metro, chi sono i personaggi, ovviamente i personaggi storici, antichi, a cui sono dedicate le varie stazioni, le varie fermate. Lasciamo da parte la metro B, perché mi sembra che si tratti parenti, soprattutto di nomi legati direttamente al luogo, no? Quindi luogo, Laurentina, luogo, Tiburtina,
ma anche nomi antichi,
Pietralata,
Piramide, Circo Massimo, esatto. Colosseo, e quelli va bene.
Esatto. Sono. Noi ci riferiamo
alla metro A.
Questo era il tuo suggerimento, sì, per questa puntata. Ci riferiamo alla metro A, perché appunto, sì, si presta molto a un'indagine sui nomi, perché
dove ce ne sono diversi.
Esatto.
Però io appunto ricordiamo pure prima che la presenza, diciamo, di nomi dati a strade della città, soprattutto della città moderna, la presenza di nomi antichi è ampiamente diffusa, no, a Roma, e direi pure giustamente. Si tratta di persone che tutto sommato debbono essere in qualche modo ricordate. Spesso si tratta di nomi dati a vie di un certo comprensorio, cioè non distribuiti così a caso qua e là, sono, diciamo, raggruppati.
Come,
no?
Prati?
Appunto, Prati che è il primo esempio. A Prati c'è una serie di questi nomi, però sono tutti nomi dedicati, sono tutti nomi di personaggi importanti, diciamo, che tutti più o meno in qualche modo conoscono, se non altro per reminiscenze scolastiche, insomma. Si tratta di nomi che vanno, che so io, dai Gracchi agli Scipioni, da Pompeo a Cesare, da Fabio Massimo a Ottaviano. Beh, insomma, sono i grandi, questi sono i più illustri. Ci sono invece altrove altri illustri, ma illustri sconosciuti, come possiamo dire, o comunque magari meno illustri, ma certamente sconosciuti, su questo
dei
non
quali
c'è che
non
dire.
Sappiamo nulla,
dei quali non si sa nulla, e appunto molti di questi, per esempio tutti quelli della zona tuscolana, no, del Tuscolano, molti di questi sono, alcuni di questi sono passati poi alle stazioni della metro, che sono frequentatissime tutti i giorni, con centinaia di migliaia di persone, della metro A, appunto.
Beh, soprattutto, eccoli, vedo quelle date, le stazioni che da Termini vanno verso l'Osteria,
sì,
del Curato.
Sì, quella,
perché
quella,
quelle
quella
prima
parte lì
si riferiscono sempre a luoghi, no? Quindi
certo.
Barberini, Spagna, Flaminio.
Sì,
ecco,
sì,
e dopo,
sì. Invece dopo ci sono
Vittorio
Giulio Agricola, Lucio Sestio, Furio Camillo, Numidio Quadrato. E chi erano tutti questi? Qualcuno se l'è mai chiesto, soprattutto dei frequentatori abituali di queste fermate, di queste stazioni della metropolitana? Forse sì, qualcuno forse se l'è chiesto, non avrà trovato risposta, anche se altra proposta che facemmo con l'Archeo Club fu quella proprio di mettere dei pannelli con brevissime bibliografie di questi personaggi. Ci eravamo offerti di scriverle noi, di dettarle noi, poi loro avrebbero dovuto semplicemente eseguirle materialmente. Anche questa una proposta caduta nella più assoluta apatia, forse si potrebbe parlare soltanto di quello. Va bene, allora vogliamo cominciare? Io per esempio comincerei da uno
da
di
Termini
questi...
verso, sì, l'Osteria del Curato,
ma
al
non
contrario.
Lo so dove sta, se viene cosa. Però volevo cominciare.
Ma io ho la mappetta.
Tu
qua.
Ma io ho un caso particolare, che è tutta un'altra cosa. Io comincerei da un fantasma.
Dai casi particolari.
No, comincerei da un fantasma.
Fra questi.
C'è
chi
un
è
fantasma.
Fantasma qua?
C'è un fantasma, cioè c'è un personaggio che non è mai esistito. Pensa un po'. Ed è Numidio Quadrato. Ti risulta?
E come no? Tra Porta Furba e Lucio Sesto.
Numidio Quadrato
non è nessuno.
Non è mai esistito. È stato letteralmente inventato. Gli antichi avrebbero detto che era una umbra, no? Un'ombra, una vana imago, appunto un fantasma. E perché questo? Perché non è esistito un Numidio Quadrato, è esistito un Ummidio Quadrato.
Ecco perché, scusa, faccio una parentesi, prima della trasmissione io ho cercato, mi sono documentato, ho visto su internet, questo Numidio Quadrato risulta come politico romano.
Ma Numidio,
Numidio.
Pensa, vedi com'è, internet è meglio non frequentarla, perché non ci sono altro che castronerie, o comunque non
torniamo
si
a scuola a studiare storia, è meglio.
Certo, dunque Numidio non è mai esistito, è esistito un personaggio della famiglia degli Ummidi, la famiglia Ummidia, che è il più noto dei quali, no, di questa famiglia, è stato un certo Marco Ummidio Quadrato, quello della via e della stazione della metro, che fu console nel 167 della nostra era, naturalmente, e fu così come curiosità, no? Possiamo dire di lui che fu marito della sorella minore di Marco Aurelio. Beh, insomma,
tutto in famiglia.
Una certa parentela, no?
Bene.
Annia Faustina, la sorella minore di Marco Aurelio, sposò questo Marco Ummidio Quadrato, che fece la sua carriera, un'onesta carriera politico-militare, che nel 167 arrivò al vertice appunto col consolato.
Va bene, quindi è solo una questione di nome.
È una questione di nome, ma insomma lì hanno messo il nome di un fantasma, ecco, e bisognerebbe correggerlo. Naturalmente io l'ho fatto presente più volte. Mai nessuno che si sia
anche
premurato
visto
di fare la correzione. Oh, si potrebbe ricordare anche una donna, non c'entra, insomma, non è direttamente implicata in questo nostro discorso, però insomma, si può ricordare una donna anche della famiglia degli Ummidi, una certa Ummidia Quadratilla. Vedi che anche quadrato e Quadratilla col diminutivo è il nome della femminile. Ummidia Quadratilla. Ricordiamo che le donne romane molto spesso erano chiamate con un solo nome, che era il nome di famiglia, messo al femminile, eventualmente poi con un secondo nome, che è spesso diminutivo, vezzeggiativo, come questo, Ummidia Quadratilla. Bene, questa è una signora che morì quasi ottuagenaria, e per quei tempi era come se fosse, insomma,
110 anni
oggi. Levi Montalcini, insomma. Ecco.
Sì, punto.
Ed era amante del teatro, fu la finanziatrice, potremmo dire noi oggi, dei lavori per l'anfiteatro di Cassino. L'anfiteatro di Cassino, che era la città di origine sua, forse della famiglia. Bene, allora, a questo punto invece possiamo passare agli altri personaggi, o passiamo pure agli altri personaggi, il più importante dei quali, e anche il più antico fra quelli ricordati, è Furio Camillo, Marco Furio Camillo. Cioè, abbiamo tempo per dirne due parole? Marco
Possiamo,
Furio Camillo,
sì.
Per dirla brevemente, proprio in estrema sintesi.
Sì, perché poi tanto è un discorso che noi riprenderemo fra due settimane.
Bello,
quindi
continueremo, sì.
Sì.
Allora, facciamo, oltre al fantasma, un personaggio reale. Furio Camillo, uomo politico e generale della prima metà del IV secolo avanti Cristo, fu il conquistatore di Veio, la prima città etrusca conquistata dai Romani, nel 396 avanti Cristo. Fu accusato di aver approfittato di una parte del bottino, una parte gli spettava di diritto, ma insomma, e quindi se ne andò in esilio volontario ad Ardea, sul litorale laziale. Fu richiamato a Roma dopo la invasione dei Galli, l'incursione dei Galli, e secondo la tradizione, che è stata certamente un po' addomesticata, Camillo, con l'esercito messo su piuttosto rapidamente, avrebbe battuto i Galli in ritirata da Roma, i Galli quelli di Brenno, e avrebbe in questo modo recuperato almeno una parte dell'oro, no, che i Galli avevano preteso per abbandonare Roma. Un'altra, con questo possiamo finire, gli fu attribuita a Camillo, che fu quindi essenzialmente un uomo d'arme, un generale, gli fu attribuita l'invenzione e l'introduzione del manipolo, no? Come organismo interno della legione. Il manipolo, formato da due centurie di uomini, replicato nella stessa legione fino al numero di 30, cioè insomma la legione manipolare, quale fu da questo momento, fu costituita da 30 manipoli, secondo l'invenzione di Marco Furio Camillo.
Allora ci fermiamo qui con Ummidio Quadrato e Furio Camillo. Proseguiremo fra due settimane. Romolo, grazie per essere stato con noi.
Prego, prego.
Alla prossima. Un saluto quindi da parte del professor Romolo Augusto Staccioli ed Eliana Astorri.